You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Fantascientificas.
Viandanti dello spazio, bentornati a Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, puntata numero 37 con Paolo Bianchi
e Omar Serafini.
Ciao Omar.
Ciao Paolo.
Dunque, puntata nella quale riprenderemo anche temi e autori trattati in passato, oltre che qualche novità e qualche mostrone un po' atipico in vista poi della grande data del 15 maggio. Poi spiegheremo cosa succederà il 15 maggio, anche se credo che molti di voi lo sapranno già. E direi di entrare quindi subito nel vivo, entrare nel magico mondo dei kaiju con Big in Japan.
Ok.
Mica tanto, perché per la grande gioia del buon amico Maurizio Galluzzo oggi non andiamo in Giappone ma andiamo in Corea.
Esatto Paolo, una trasferta abbastanza diciamo lunga, ecco, e per parlare di due film che possiamo annoverare sempre nella categoria di Kaiju Eiga, che sono, posso dirti, due facce della stessa medaglia, per cui vediamo per la prima volta i Kaiju Eiga al di fuori dal loro habitat naturale che è il Giappone.
Che è Tokyo, di solito distruggono Tokyo.
Esatto, Tokyo al limite qualche cosa, esatto, poi qualche cosina a fianco, ma sempre nell'ambito nipponico. Questa volta invece ci trasferiamo dall'altra parte del mare e parliamo di due pellicole particolari. La primissima, Paolo, è ambientata in un periodo molto particolare, che è il 1967. Il 1967 è un anno molto prolifico per la fantascienza giapponese e soprattutto per i Kaiju Eiga. E oltre alle due storiche case di produzione giapponesi, cioè la Toho con la saga di Godzilla e la Daiei, che è quella di Gamera per intenderci, altro Kaiju che fra un po' tireremo fuori,
sì.
ci provano altre case di produzione, tra cui la sudcoreana Cook Dong Film e la giapponese Toei, che hanno fatto una sorta di team up.
La Toei, quella che esiste ancora oggi, ma cioè quella che è diventata poi Toei Animation, giusto?
Esatto, no, la Toei è storica come casa, okay. Sì, infatti, come casa di distribuzione di cartoni animati o anime. Diciamo, questa strana collaborazione darà vita ad una singolare pellicola che è nota qui in Italia come Yongari, il più grande mostro, titolo originale Dai Koeso Yongari. Io direi che partiamo, Paolo, con il trailer originale.
Ok.
Dunque, Dunque Paolo, dal trailer ovviamente, che poi ovviamente daremo il link ai nostri ascoltatori per poterlo reperire su internet, entriamo un attimino nella trama di Yongari. Il plot di Yongari, dato che era rivolto ad un pubblico prettamente molto giovane, è molto semplice e si snoda fra alti e bassi mantenendo sempre un livello mediocre. Si basa sul classico mostro gigante che si risveglia creando scompiglio, nutrendosi di sostanze tossiche, nella fattispecie petrolio e derivati.
Giando petrolio, immagino che l'alito non possa crescere.
Esatto. Okay, vabbè. L'unico che riesce a comprendere la bestia, a rabbonirla, è un bambino che tramite una sorta di, diciamo quasi magico apparecchio inventato da uno scienziato, riesce a farla star buona. Però ovviamente il bambino non può evitare che questo pseudo rettilone, che peraltro è molto ma molto ma molto simile a Godzilla ed è dotato di un corno che spara raggi energetici, è il classico alito infuocato, venga ucciso.
Avevano detto che registravano di notte per gli effetti speciali.
Allora, che dire, allora, su questa pellicola c'è poco da dire, perché è girata con scarsi mezzi da Ki-duk Kim, che è il regista coreano, e okay, nel tentativo di sfruttare l'onda lunga di successo dei Kaiju Eiga. Anche se il film ci riporta alle atmosfere cupe del Godzilla del 54, con il mostro spesso in azione di notte e una recitazione di taglio drammatico, parentesi,
è proprio quello più ok, perfetto, vabbè, ma ci
sì, per gli effetti speciali, esatto, diciamo che praticamente coprivano molti, chiamiamoli, difetti, no? Ecco, diciamo così, la recitazione ha un tono molto drammatico, però un ritmo direi mortale, nel senso proprio è pessimi effetti speciali di Park Jin-soo e Eiji Suzuki fanno sì che Yongari, il più grande mostro, non si faccia ricordare per trovate pirotecniche o grandi invenzioni in regia, ma che certamente venga tranquillamente consegnato al mondo del trash.
Come le gemelline di Mosura, di Mothra. Sì,
e i produttori cercano comunque di introdurre nella pellicola tutti gli elementi che avevano fatto la fortuna della serie di Gamera e di Godzilla, soprattutto quello che dicevamo prima di questo bambino che arrabboniva il mostro, eccetera. È un tema che dopo, quando analizzeremo la saga di Gamera, è un leitmotiv tipico della saga di Gamera.
Cioè, hanno rifatto proprio la trama o l'hanno un pochettino rimessa?
Ecco, tieni conto, Paolo, che nel 1999 c'è stato un reboot di Yongari, cioè hanno fatto praticamente un reboot che tra l'altro ha avuto un discreto successo negli USA e, fra parentesi, nel 2001 è riuscito con delle scene addizionali e una rimasterizzazione degli effetti speciali. Questo film, secondo me, è veramente bello, diciamo Yongari rebuttato, che lo vedremo come qualcosa di sé stante in una prossima puntata di Big in Japan. L'hanno completamente rifatto, diciamo che non c'entra niente, non c'è una continuity, se vuoi, come potrebbe esserci fra il Godzilla 54 e quello degli 84, per intenderci, che c'era una sola. Qui proprio hanno fatto un reboot completo.
Completo, ecco. Ok.
Tra l'altro è interessante una cosa, Paolo. Ti ricordi quando parliamo sempre del fatto delle manipolazioni dei titoli da parte dei distributori italiani, no? Ahimè, è famosa.
Sì, quella cosa, esatto, vergognosa.
In questo caso, neanche quelli tedeschi scherzano, perché il film l'hanno intitolato Godzilla Mostro Spaventoso e hanno attribuito la regia a un tal Siegfried Kramer. Per cui praticamente non la lasciamo perdere, ma secondo me anche Kim Do Kim dovrebbe essere uno pseudonimo, visto il risultato finale della pellicola.
O è sparito, però in Corea del Sud di solito non sparivano, ma mai promesso che avrò, sì, parlato anche del kaiju comunista.
Il kaiju comunista, questa è una chicca. Se i nostri ascoltatori si ricordano bene, nella quarta puntata di una quarta puntata, in pari, di Fantascientificast, quando avevamo intervistato il nostro caro amico Marco Casolino, che salutiamo, Marco Casolino aveva, nel suo romanzo Graikon, aveva praticamente parlato di un film che, devo dire la verità, non conoscevo assolutamente. Infatti all'inizio pensavo finché era una sorta di invenzione letteraria da parte di Marco, mentre invece è tutto vero. Per cui adesso introduciamo un film che secondo me va guardato assolutamente, per due ragioni. prima di tutto perché è stato definito dai critici come il kaiju comunista. Okay.
Quindi ci spostiamo dall'alto, nell'altra Corea.
Nell'alta Corea, esatto, esatto. Okay, facciamo perfetto. Un ulteriore salto, passiamo all'alta Corea. Ed in secondo luogo è la genesi di questo film che è letteralmente, io direi, assurda, Paolo, perché non mi vengono altri termini. In questo caso stiamo parlando okay. di Pulgassari. E direi...
Ah sì, mi ricordo. Sì,
e direi che partiamo con l'audio trailer, precisando che è l'audio trailer della versione giapponese. Dunque, dopo questo splendido trailer, direi che possiamo un attimino vedere velocemente la trama di Pulgassari. Siamo
più recente, vedo, sì. 85.
Esatto, esatto. Allora, siamo in un piccolo villaggio della Corea del Nord, Paolo, e durante l'epoca feudale. Ovviamente...
Oh, ok, quindi non troppo lontano da quella esatto. di oggi, perché più o meno... Okay, vabbè.
Ecco, la vita prosegue tranquilla, fa duro lavoro dei campi artigianato. Presto però la tirrede del governo si farà sentire. I militari prenderanno tutto il ferro presente nel villaggio per costruire armi.
Oh, è già ecco. il 1900... oggi, ecco. praticamente.
Però cosa succede? I cittadini si ribellano e fra di loro c'è anche il fabbro, che per questo verrà imprigionato e lasciato a morire. Prima però della sua fine, però, plasma con un pugno di riso una statuetta che assomiglia come a un mostro, no? E questa prende vita e crescendo diventerà Pulgassari, che diventerà a sua volta un'arma micidiale affamata di ferro che combatterà insieme al popolo.
Cioè, quindi ha un kaiju di riso. Esatto. Una cosa... ecco.
Allora, detta così, diciamo, potrebbe anche rientrare in altre produzioni già viste anche a livello nipponico. Ma quello che, come dicevamo innanzi, che è interessante è la genesi, Paolo, di questa pellicola. Durante gli anni 70, ricordiamo che alla guida della Corea del Nord c'era ancora il fondatore della nazione, Kim Il-sung, mentre suo figlio Kim Jong-il, che è morto abbastanza recentemente, perché è morto, se non sbaglio, a dicembre del 2011, era ministro della propaganda del partito. Dato che lui era un grandissimo appassionato di kaiju eiga e ha deciso quindi che anche il suo paese doveva iniziare a produrre kaiju eiga, che potessero intrattenere il popolo contribuendo a diffondere i valori sul quale si poggiava la nazione. Il problema è che in Corea del Nord i registi decenti scarseggiavano, mentre invece nella vicina Corea del Sud, esatto, mentre invece nella Corea del Sud la tradizione cinematografica
perché li ammazzavano,
è a un certo livello tuttora adesso, no? Fra i migliori registi dell'epoca c'era Shin Sang-ok, che fu rapito da parte dei coreani del Nord insieme alla sua ex moglie Choi Ung-hae, che è una famosa attrice dell'epoca.
Cioè, ma questo era, cioè, quindi era un regista della Corea del Sud.
Esatto, viene rapito insieme alla moglie. Cosa succede? La notizia ovviamente non venne diffusa fra la popolazione nordcoreana, perché ovviamente le hanno detto: questo è venuto da noi perché è attirato dalla nostra grandezza, esatto, eccetera.
Dalla grandezza del nostro grande leader.
Mentre invece ha fatto molto scalpore nella Corea del Sud, vorrei anche ben vedere, no? Ecco, comunque i due poveri, diciamo marito e moglie, vennero accolti nel palazzo imperiale con tutti i privilegi possibili, fino a quando non tentarono di scappare, perché a un certo punto, sai, insomma, va bene tutto. A questo punto vennero chiusi in carcere per 4 anni, dove subirono la classica rieducazione in chiave comunista. E usciti da lì vennero costretti a girare ben 7 film, addirittura, secondo certe altre fonti stile Wikipedia, addirittura 15, ok? In 4 anni, tutti ovviamente, tutti a sfondo propagandistico, no?
15 film in 4 anni.
Una roba, ma manco il Totò dei tempi d'oro era una roba. Ecco.
Sì, infatti.
Di tutti questi Pulgassari, che fra parentesi era costato la bellezza di 2 milioni e mezzo di dollari, per cui non è neanche poco,
ma per l'epoca no.
Sì, esatto, è riconosciuto come il migliore, addirittura da certi critici viene considerato il migliore fra tutti i film del Shin Sang-ok, addirittura, no?
Si vede che la rieducazione comunista, ecco, ha avuto
successo. Il bello, Paolo, che da ricerche che ho fatto ho anche addirittura scoperto che all'interno di questo film hanno collaborato, però in maniera ufficiale, non coercitiva, anche Teruyoshi Nakano, che era il capo dello staff top per quanto riguarda gli effetti speciali durante la saga di Godzilla, quella che va dall'84 al 95, e addirittura Kenpachiro Satsuma, che è interpretato, per modo di dire, Godzilla dall'84 al 95,
quello dentro
Tutone, è nella tuta di Pulgassari. E addirittura, quando nel 98 la pellicola fu ridistribuita in Giappone lievemente rimontata, affermò che addirittura il buon Satsuma ha detto che era molto meglio Pulgassari che non il Godzilla di Ronald Emmerich, cioè il mitico Gino.
Fantastico.
Dicevamo che durante proprio le riprese di questo film il regista riesce a scappare, quella famosa fuga, la prima delle fughe, no? Lasciando però anche l'opera incompiuta. Tra l'altro questa opera sarà completata da un regista del tutto sconosciuto, dicono, secondo alcune fonti dicono addirittura Kim Jong-il sotto falso nome. Mentre invece Shin Sang-ok si rifugierà negli Stati Uniti, dove continuerà a lavorare in campo cinematografico col nome di Simon Shin. Nonostante ovviamente la tensione con cui questo povero regista era costretto a lavorare sul set, c'è da dire che non ha rinnegato nessun film che ha girato in quel periodo, con la scusante dicendo che proprio la tensione che c'era intorno, che lo circondava, lo costringeva a dare il massimo. Vediamo un attimino, velocemente un attimino, Paolo, che Pulgassari, che fra parentesi in coreano significa immortale, è un kajurigo un po' bruttino tutto sommato, ma secondo me è proprio grazie alla sua politicizzazione che lo rende affascinante. La vittoria del popolo sul potere capitalista è infatti il tema centrale del film, ovviamente. Ma nella seconda parte il film ci viene presentato anche con una visione più critica e anche, se vuoi, criptica verso il socialismo, che può portare il popolo alla caduta.
Ok, quindi diciamo ce l'hanno su proprio anche con il socialismo. Perfetto.
Ecco. Forse per questa seconda parte il film sembra che non sia mai stato proiettato in patria, perché il bello è anche quello. Perché praticamente sembra che è stato girato, ma non è mai stato proiettato in patria.
Quindi era solo propaganda esterna.
Esterna. Infatti è stato venduto all'estero, in Giappone, in Corea del Sud, dove però non se l'è filato nessuno, e negli Stati Uniti anche con un buon successo. La qualità del film alterna momenti più o meno bassi, e certi addirittura molto, devo dire la verità, permettimi il francesismo, pallosi. È inutile dire che però le scene migliori sono quelle che contemplano la presenza di Pulgassari, soprattutto quando è in piccolino, che tanto è abbastanza ben fatto come kaiju. E poi ci sono un paio di scene di canti e balli davvero veramente pessime.
canti e balli.
Pessime, che sono state fatte inserire ovviamente da buon Kim Jong-il, convinto che in ogni film dovevano esserci scene di allegria collettiva.
C'erano,
no?
I registi che prendevano appunti, come si vedono adesso i militari col tappino. Ecco. Ok, perfetto.
Esatto. E anche negli scontri, nelle coreografie, il combattimento sono veramente al limite del ridicolo, purtroppo.
Dei balli anche quelli.
Come dire, guardatelo, perché però secondo me vederlo sapendo tutto quello che è costato su tutti i punti di vista vale veramente la pena. Tutte e due le pellicole che ho citato, allora, sia Yongari è uscito tempo fa una splendida edizione da parte della Cult Video, veramente ben fatta, mentre invece purtroppo Pulgassari si può trovare tranquillamente sui canali di e-commerce, però nella versione quella statunitense.
Ok, quindi insomma questa digressione in Corea comunque è reperibile facilmente. Omar, c'è tutto un mondo dietro i kaiju coreani, grazie per avercelo raccontato, molto interessante. Poi parleremo di Godzilla, immagino, più avanti durante la puntata.
Esatto.
Quindi direi a questo punto di passare alla Fantascienza Gold Edition con Massimo Del Santo.
Oh my god, it's full stars.
E Intorno come sempre, ladies and gentlemen, il grandissimo Cylon Prof. Ciao Massimo.
Carissimi.
Ciao.
Tutto bene?
Sì, sì,
sì.
Ciao Paolo, ciao Omar. Grazie per questa introduzione così magnifica, perché ladies and gentlemen, il grandissimo Cylon Prof. Mi sono immaginato questo palcoscenico delle migliaia dei nostri ascoltatori, spero prevalentemente femminili, che quindi con questa grande entrata in scena... con lo spot, sai,
e guarda, ci arriveremo sul palcoscenico, però poi
cieco, dai.
Tranquillo, anzi colgo l'occasione per ringraziarti per la bella pillola pasquale che ci hai regalato.
Sì,
penso anche spero a nome di tutti gli ascoltatori.
Grazie a voi.
E stasera, allora, ne parlavamo nel fuori onda, riprendiamo un autore che come fantascientificast abbiamo già toccato in un'occasione. Ne parlavamo con Carla più o meno a novembre dello scorso anno, e parliamo di un autore che sicuramente ha una produzione molto, molto vasta, inglese. Parliamo di Peter Hamilton, che avevamo citato nella puntata numero 31 per la trilogia del vuoto, ma tu stasera ci presenti.
Io invece parlerò della trilogia, vabbè, parlerò un pochino dell'autore in generale, e poi vorrei focalizzare sulla trilogia dell'Alba della Notte, di cui appunto adesso tra poco andremo subito a dare le coordinate. Peter Hamilton è un autore, ci sono alcuni autori che, come dire, no, affascinano, altri che vengono rispettati per la loro prolificità e coerenza. Hamilton, diciamo, è un pezzo grosso da questo punto di vista, nel senso che, pur essendo giovane, in realtà parliamo di una produzione che è cominciata negli anni 90, no? Dagli anni 90 fino a oggi. Tra l'altro Hamilton è un mio coetaneo, è nato nel marzo del 60, anch'io sono nato a marzo del 60, quindi siamo veramente coetanei. Nonostante, dicevo, questo fatto che lui sia relativamente giovane rispetto ai mostri sacri di cui abbiamo parlato, e parliamo di una produzione relativamente recente, comunque imponente. Una delle caratteristiche, diciamo, di amore e odio nei confronti di Hamilton è che lui è uno di quegli scrittori ad altissima densità di parola. Riesce a produrre, diciamo, quello che è più normale, siamo abituati a vederlo più nel fantasy, no?
I tomi mega galattici,
quei tomi veramente che quando li guardi da lontano ti fanno anche addirittura un po' paura.
Tom Clancy,
quando lessi Signore degli Anelli, no? Che era questo volumone incredibile, e non mi sarei mai aspettato che poi ci fossero scrittori che avrebbero sviluppato le loro saghe su un volume di pagine ancora maggiore. Ma insomma, alla fine Tolkien, poverino, era un dilettante rispetto ai vari George Martin, chi è l'altro, quello della Ruota del Tempo, quello famoso Robert Jordan, no?
Sì.
Allora Hamilton è uno di questa categoria, cioè uno di quelli che veramente riesce a costruire, ed è uno degli aspetti affascinanti, un universo estremamente dettagliato e anche verosimile, direi. E lo fa però con uno stile non evocativo, ma proprio, come dire, come si dice, il contrario di evocativo, uno stile realistico, cioè con uno stile quindi molto dettagliato nei particolari. Lui, se deve descrivere, c'è un blog famoso in cui lo si prendeva un po' in giro e si raccontava come l'incipit di uno dei suoi romanzi in realtà descriveva per 20 pagine il modo in cui era fatta la carrozzeria esterna di una locomotiva. No? 20 pagine di dettagli fino al bullone.
Progetto ingegneristico.
Okay. Cioè, devo dire la verità, a me normalmente questo tipo di autori non piace molto, no? Mi annoia un po'. Hamilton però veramente riesce a mettere insieme delle tematiche straordinariamente affascinanti, e quindi questo suo realismo, in qualche misura, se uno si lascia convincere a entrare all'interno del suo universo e della sua storia, poi diventa anche piacevole entro certi limiti. Non nascondo che appunto qualche volta un po' di noia sopravviene. La trilogia dell'Alba però parte da un'idea veramente fantastica, che è quella del ritorno delle anime. Quindi, diciamo, una delle tematiche classiche di Hamilton è quella religiosa, Non a caso ne avete parlato appunto con Carla nella sua rubrica che investigava gli aspetti legati appunto con l'evoluzione, diciamo, dell'umanità dal punto di vista della, appunto, della religione, della psicologia e così via. E in particolare però quest'idea che stavo raccontando è veramente interessante, perché attraverso una serie di circostanze dettagliatissime che non sto qui a ricostruire è come se si creasse il titolo del primo romanzo della trilogia, è The Reality Malfunction, il malfunzionamento della realtà, no? Che si crea una sorta di buco, non mi viene una metafora differente, attraverso il quale le anime dei morti ritornano nella, è una breccia attraverso la quale le anime dei morti nella più tradizionale rilettura del concetto di possessione satanica, diabolica, le anime dei morti ritornano e possiedono i corpi dei vivi. E quindi di fatto, no, c'è una, come dire, una coabitazione coatta all'interno del corpo delle persone viventi, e naturalmente scatta un conflitto fortissimo, no, tra l'umanità, diciamo, contemporanea e l'umanità che ritorna dal regno dei morti. Il tutto all'interno di un contesto altamente fantascientifico, una proiezione nel XXVII secolo con una descrizione di un mondo, diciamo, di una evoluzione dell'umanità, peraltro molto interessante, che tocca altri temi fondamentali. Per esempio, l'umanità si è sostanzialmente diffusa in maniera significativa nello spazio. All'atto del romanzo mi sembra di ricordare il numero 900 pianeti, quindi, diciamo, non è una, diciamo, è una proiezione nel futuro molto in avanti, e descrive quello che in altri tempi avremmo chiamato l'impero galattico. In questo caso con una visione un po' più realistica, appunto, c'è questa descrizione di questo universo molto più vasto di quello che noi conosciamo, in cui peraltro la umanità, la visione complessiva è abbastanza ottimistica, perché l'umanità convive pacificamente con una serie di razze aliene, alcune dotate di tecnologia o comunque di, diciamo, di poteri, vai, infatti, passatemelo così, superiori a quelli dell'umanità, altre assolutamente alla pari. Ma una cosa molto interessante è lo scenario complessivo dello sviluppo dell'umanità, in cui Hamilton descrive due gruppi di umani che si sono evoluti e che hanno fatto delle scelte differenti: gli adamisti e gli edenisti. Gli adamisti sono quelli che vanno in continuità con una visione, diciamo, più tradizionale del concetto di essere umano, e che quindi a un certo punto hanno messo un limite allo sviluppo tecnologico.
Vanno in giro nudi, Max?
Scusa?
Vanno in giro nudi?
No, temo di no, anche se dobbiamo dire che il tema sessuale è un altro di quelli molto presenti nei romanzi di Hamilton. C'è ampia soddisfazione da questo punto di vista.
Adamitici mi fa venire in mente, sai.
Sì, 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 hai ragione, assolutamente sì. No, no, invece no, hanno fatto un'altra scelta gli adamitici, che sono quelli appunto di restare in continuità con la razza umana, e quindi a un certo punto, di, per esempio, di porre dei limiti a quello che è il connubio tra tecnologia e biologia, in modo che rimanga preservato il concetto di essere umano in quanto tale. Non è che gli adamitici non usino la tecnologia, la usano, ma per esempio, proprio per contrapporli agli edenisti, gli edenisti hanno fatto invece una scelta un po' più, come dire, potremmo dire di avanguardia, nel senso che sviluppano fino in fondo il concetto di biotecnologia, e che quindi in qualche maniera hanno accettato la trasformazione del concetto di essere vivente sposato in pieno con la tecnologia. Tant'è vero che vivono all'interno di agglomerati vivi, cioè gli adenisti di fatto abitano non su dei pianeti, ma prevalentemente su delle stazioni orbitanti che sono a loro volta degli esseri viventi. Viaggiano su navi spaziali che sono degli esseri viventi e mantengono un legame geneticamente progettato di tipo telepatico con questi esseri viventi. Quindi c'è una trasformazione profonda del concetto di umanità, che in qualche maniera ha trasceso se stessa, tant'è vero che gli edenisti, quando muoiono, consegnano le proprie memorie all'habitat che li ospita. È una sorta di collettivo, bravo. In realtà somiglia, mutatis mutandis, come sempre, se vogliamo, a una versione positiva del concetto dei Borg, no? C'è questa accettazione della trasformazione completa e la costruzione di un collettivo a cui l'essere, il singolo, consegna la propria personalità come riferimento supremo e nello stesso tempo anche come garanzia di una sorta di immortalità. Naturalmente questi due gruppi di umani convivono pacificamente, anche se in qualche maniera conflittualmente, e come avete potuto sentire, insomma, da questo racconto, quindi lo scenario immaginato da Hamilton già in sé è interessante. La sua capacità di descrivere il modo in cui questi due tipi di esseri umani si relazionano tra di loro, si relazionano con la tecnologia, si relazionano con le razze aliene, già di per sé si capisce che è veramente uno scenario molto affascinante, e va a merito di Hamilton il fatto di renderlo molto realistico e anche molto interessante. Naturalmente questo era solo il contesto. La storia della trilogia dell'Alba della Notte è la storia di questa breccia nella realtà per la quale c'è questa invasione da parte dei trapassati. C'è un po' uno di quei trucchi, diciamo, che abbiamo già illustrato per esempio nel ciclo del fiume di Farmer, cioè che l'autore sceglie alcuni personaggi molto famosi, pochi in verità, per esempio il più famoso di tutti, Al Capone, che ritorna e che finché non si conclude la trilogia non si capisce perché alcuni tornano e altri no. Sì, ovviamente ci sono varie ipotesi che vengono sviluppate, che questi siano i dannati, però in realtà, diciamo, non vogliamo svelare niente della trama vera. Chi avrà il coraggio e l'energia di appassionarsi a questa cosa avrà veramente tanto da leggere e potrà divertirsi a dismisura. E quindi lungo questi tre volumi si snoda questa battaglia epica che coinvolge l'umanità e anche le razze in qualche maniera imparentate con, o comunque diciamo collegate con l'umanità, in questa veramente storia di carattere epico per la quale ci sono battaglie nello spazio, sui pianeti. Diciamo, in realtà viene classificata come space opera questa trilogia, anche se secondo me un po' supera i connotati della space opera classica, perché c'è tantissima introspezione, c'è appunto tutta questa esplorazione dello scenario che si è creato. Comunque veramente, io almeno l'ho letta con grandissimo piacere, nonostante, come dicevo, la voluminosità complessiva.
Infatti vedo pubblicato in tre tranche da Urania, in quattro volumi per libro.
Esattamente. Ogni libro in italiano, ogni libro è stato di fatto, in realtà i primi due sono stati pubblicati in quattro numeri di Urania, e l'ultimo volume, che ha lo stesso spessore, è stata una scelta editoriale italiana, poi dopo è stato invece pubblicato in due volumi, quindi complessivamente sono 4 più 4 più 2 sono 10, diciamo, volumi tradizionali che consumano questa che, diciamo, un po' eufemisticamente viene chiamata trilogia.
Leggo che l'ultima edizione deve essere di una quindicina d'anni fa, non ho idea se è stato riedito di recente, ma essendo l'autore molto prolifico non lo so.
Non credo, no. Perché poi appunto dopo seguita la trilogia, per esempio la trilogia del vuoto viene dopo.
Sì.
In mezzo c'è un'altra cosa simpaticissima che mi pare una volta di aver già citato, che è il mondo di Pandora Star, ambientato grosso modo nello stesso universo. In parte questa cosa addirittura poi si riallaccia col ciclo del vuoto, ambientato in un universo in cui c'è in realtà poi una coppia di pianeti che sono rinchiusi in una sfera di energia che sarà la scatola di Pandora, dalla quale poi usciranno tutti i mali. anche lì ce n'è per chi vuole dare di leggere un bel po'. Io suggerisco ai nostri ascoltatori di prendersi questo Hamilton dannata con la trilogia dell'Alba della Notte, perché la tematica è veramente stimolante, divertente. In realtà poi Hamilton è anche bravo a mischiare i generi, riesce a scrivere pezzi che sono più appunto di tipo space opera, avventurosi, con una descrizione molto dettagliata delle battaglie, delle navi, delle tecnologie coinvolte. È uno che riesce a usare in maniera convincente la tecnologia e a tratti mischia sia l'umorismo che poi alcune venature invece un po' più oscure, più dark. Ci sono dei pezzi che investigano, potete capirlo con queste tematiche, i lati più oscuri della personalità degli esseri umani, e che sfiorano o addirittura c'entrano in pieno il finore fanta horror, diciamo così. Mm-hmm. In ogni caso un autore europeo che ha segnato certamente la fantascienza più recente e che io raccomando di leggere senz'altro.
Va benissimo, allora un altro volume, direi un volumone, un'enciclopedia per la nostra
stavolta un volumone.
Biblioteca galattica.
Lasciami solo dire ai nostri ascoltatori che non abbiamo, nelle ultime puntate ci siamo avvicinati temporalmente, adesso stiamo facendo un po' percorso di tipo gambero, ritornando piano piano indietro, perché ci mancano ancora tanti grandi classici dell'età d'oro della fantascienza, ancora alcuni significativi autori del periodo, per capirci, tra gli anni 30 e gli anni 50, e quindi nelle prossime puntate, salvo diverse combinazioni editoriali, io conto di rientrare un po' nella fantascienza, quella veramente golden age.
Back in time, più che il Cylon Prof diventi un signore del tempo, va benissimo così. Max, grazie mille e saluti, alla prossima.
Grazie sempre a voi e ai nostri ascoltatori per questa magnifica occasione che mi date per riscoprire le meraviglie della fantascienza. Ciao a tutti.
Ciao.
Comunque chiudiamo questa puntata, insomma abbiamo preso una piega un pochino più radiofonica come avrete magari intuito, anzi ringraziamo il buon Cooper di Hugmented e DJ Mars che ci danno sempre una mano con il montaggio, grazie ragazzi e seguite anche loro, mi raccomando. Niente, concludiamo, dicevo, la puntata con qualche notizia. Allora, quelle principali della settimana che si sta chiudendo ormai, noi stiamo registrando oggi che è l'8 maggio, probabilmente usciremo verso lunedì, comunque è che la Warner Bros. Ha annunciato il film sulla Justice League of America. Diciamo che la DC in questi anni ha subito un po' la dominazione della Marvel, che adesso anche essendo praticamente sotto la casa di Topolino ha diciamo una potenza di fuoco notevole, sta sfornando film su film, ne annunciate ancora parecchi, ne aspettiamo parecchi quest'anno, quindi assolutamente deve recuperare un gap importante. Pare ci siano confermati un po' tutti i tutti gli attori che abbiamo visto negli ultimi film riguardanti il mondo DC, quindi Henry Cavill come Clark Kent Superman, Ben Affleck che andrà ad indossare i panni di Batman nel prossimo film previsto per il 2016, Batman contro Superman, e probabilmente lo vedremo anche nella Justice League. E poi insomma si vocifera di Ray Fisher nei panni di Cyborg, un altro degli storici della Justice League of America. Praticamente dicevo, Batman contro Superman è previsto per il 6 maggio del 2016 e il Justice League dovrebbe seguire a brevissimo, insomma, quindi ci aspetta un futuro abbastanza a breve termine ricco di supereroi, sia in casa DC sia in casa Marvel. Questo fa comunque piacere. Io sono comunque un fan della Marvel, però so che qualcuno invece è più affine a casa DC. Sì.
Quindi, Paolo, posso citare quella splendida vignetta di Leo Ortolani che quando mette a confronto i film Marvel con i film DC, se mai la mettiamo nelle note dell'episodio,
prego.
No, che ha quella famosa vignetta dove c'è praticamente che da una parte sembra una processione religiosa il film DC, mentre invece il film Marvel sembra il classico trenino delle feste di fine d'anno con sotto la bellissima quella lì, azzeccatissima, tra l'altro come cosa.
Allora, che dire, altre notizie, diciamo quella più importante della settimana secondo me riguarda invece il franchise, ormai possiamo definirlo così, Star Wars, perché come sapete è in lavorazione il primo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, l'episodio 7, ed è già stato annunciato una nuova serie animata un po' sulla falsa riga di The Clone War. Diciamo The Clone War è una serie animata di 3 o 4 anni fa, si poneva a cavallo tra l'episodio 2 e l'episodio 3, insomma durante la vera e propria guerra dei cloni, mentre è stata annunciata Star Wars Rebels, che si porrà a cavallo tra l'episodio 3 e l'episodio 4, ovviamente, quindi vedrà la nascita e le vicende legate ai primi tempi della ribellione. Sarà interessante, vedo che comunque lo stile è un po' quello di The Clone War, quindi se non avete mai visto The Clone War ve lo consiglio perché è fatta abbastanza bene come serie animata, quindi lascia ben sperare. Durante questa serie fantascienza.com riporta che verranno dati elementi su episodio 7, quindi probabilmente la serie animata si riallaccerà con quello che ha in serbo il buon JJ. Non ci dormo la notte. Comunque, altra notizia riguardante Star Wars, invece riportata da Mondo Nerd, è che pare sia stata svelata parte del titolo del nuovo episodio 7. Verrà intitolato molto probabilmente, almeno Mondo Nerd riportava un sito che aveva già azzeccato nel 99 a questo punto, mi sembra, o addirittura ancora prima, il titolo dell'episodio 1. Questo sito di internet mi sfugge il nome, ma comunque lo metteremo nelle note dell'episodio. Riporta che l'episodio 7 si chiamerà The Ancient Fear, cioè quindi la paura antica. A cosa ciò si riferisca non si sa, perché l'universo di Star Wars si è espanso in maniera talmente abnorme che antico potrebbe dire qualsiasi cosa, anche a 8.000 anni prima delle vicende narrate, insomma, nelle trilogia classica e in quella, insomma, precedente. Quindi staremo a vedere. Sicuramente per tutti i fan di Star Wars saranno mesi di rumors, di come dire, notizie, false notizie, smentite, un po' al cardiopalma. Quindi tenete duro e vedremo un attimino che cosa succederà. E ultima notizia, sì. Omar, qui lascio la palla a te, perché come anticipavo all'inizio dell'episodio, il 15 di maggio è il giorno.
Esatto.
Il giorno, allora, del grande lucertolone.
Esatto. Allora, prima di tutto c'è da dire che ovviamente
ci siamo offesi a morte che nessuno ci ha dato i biglietti delle anteprime. Io adesso lo
sì,
dico,
ma
però.
Comunque, ma su quello noi passeremo sopra tranquillamente come Godzilla, però.
Sì, esatto.
Allora, diciamo che è una cosa, a parte che la pellicola, Paolo, e secondo me non è stato sufficientemente sottolineato, c'è da dire che cade ovviamente nel 60° anniversario della nascita di Godzilla.
Sì, quindi 64.
Esatto. No, 54.
54.
54. Per cui investe una cosa, come posso dirti, anche una valenza storica. La seconda cosa è che per la prima volta a questo punto la Toho, memore della me tristemente famoso Gino, si era un po'
già citato
più volte, che però una volta lo analizzeremo, dai Paolo, perché magari sai
dovrei fare questo sforzo.
Esatto. Questa volta la Toho ha praticamente messo veramente i paletti, dando proprio le specifiche di progettuali ben fisse e statiche, ok? Per cui vedremo veramente un Godzilla
americano.
Americano, però molto molto aderente al Godzilla giapponese. L'unica cosa che questa volta però la Toho è limitata solamente a dare i diritti su Godzilla, per cui qui non voglio spoilerare più di tanto, si vedranno altri mostri simili che però non sono simili, ecco. Ecco,
diciamo,
mi fermo.
Che già i trailer che stanno girando, sì, in rete qualche flavor, qualche sapore in bocca lo lasciano, sì, da questo punto di vista. Quindi vabbè, il 15, ecco, di maggio noi l'appuntamento fisso al cinema, insomma, ce l'abbiamo, ce lo paghiamo noi il biglietto. Metto. E comunque, ecco, aspettatevi una recensione, è un Big in Japan nella prossima puntata
speciale. Tra l'altro, Paolo, lasciami citare una cosa, volevo avvisare tutti i nostri ascoltatori che fino al 13 di luglio a Milano, presso il Museo Manifesto del Cinema di Via Gluck, c'è una splendida, e sottolineo splendida, mostra dedicata ai dinosauri nel mondo del cinema. E fra parentesi c'è proprio anche un'area dedicata al mitico Zio Gozzi.
Quindi anche di questo metteremo, sì, magari qualche riferimento nelle note, in modo che il tempo ce n'è fino a luglio, quindi avete riferimenti e ve lo mettete in agenda. Passo ai contatti per concludere, se non hai altro da aggiungere, Omar.
No, direi di no.
Ok, perfetto. Quindi info@fantascientificas.it per le mail, potete lasciare un commento sul sito internet oppure seguirci sulla pagina Facebook di Fantascientificas o su Twitter FantasciCast. E se vi piace questo progetto, se volete lasciare una donazione, trovate il pulsante PayPal sul sito www.fantascientificas.it. Ogni contributo è assolutamente gradito. Noi ci diamo appuntamento quindi tra un paio di settimane, magari anche un po' meno, dato che un po' di cose in cantiere oltre a Godzilla le abbiamo già messe. Grandi ospiti, pare. quindi vi diamo appuntamento alla puntata 38, sì, tra un paio di settimane, e per il momento vi salutiamo. Ciao!
Ciao!
Fantascientificas.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.